Sono le 13 e un minuto, questa è Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli. Dunque, come vi abbiamo preannunciato in mattinata, siamo alla seconda puntata di un ciclo di speciali di Passaggio a Sud-Est che fanno parte del progetto Racconta l'Europa all'Europa, un progetto europeo finanziato, cofinanziato dall'Unione Europea, promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso insieme a 11 partner in Italia, in Slovenia, in Spagna, in Bulgaria, proprio per raccontare la realtà dei paesi dell'Europa sudorientale, dei paesi che sono impegnati nel processo di integrazione nell'Unione Europea. E l'intento di questo progetto è proprio quello di contribuire al dibattito pubblico sull'Europa di oggi e sull'Europa che verrà, favorendo anche una maggiore conoscenza della realtà di questi paesi che sono in lista d'attesa, dei paesi in questo caso, in queste trasmissioni, dei Balcani occidentali e della Turchia e anche del loro percorso di integrazione. Il progetto è partito nel dicembre del 2012, proseguirà per tutto l'anno con sul web, con proposte cinematografiche, nelle radio, nelle scuole, nelle università e con vari eventi pubblici. Radio Radicale partecipa con questo ciclo di 12 speciali di Passaggio a Sud-Est che sono in onda il venerdì alle 13. 8 trasmissioni per parlare dei paesi candidati e potenzialmente candidati, altre 4 per affrontare questioni specifiche molto importanti che pesano sull'allargamento dell'Unione Europea. Nella prima puntata, che potete, vi ricordiamo, potete ritrovare e riascoltare su radioradicale.it nella sezione delle rubriche, andando appunto nella pagina di Passaggio a Sud-Est. Nella prima puntata, diciamo, abbiamo fatto il punto sul processo di allargamento dell'Unione Europea e sul processo di integrazione dell'Europa sudorientale. Oggi, con questa seconda puntata, cominciamo a entrare direttamente nella realtà dei singoli paesi e cominciamo dalla Croazia. Cominciamo dalla Croazia perché la Croazia si appresta a diventare il 28esimo paese membro dell'Unione Europea, nella quale, se tutto andrà come previsto, entrerà ufficialmente il prossimo 1 luglio.
We must build a kind of United States of Europe.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Ses premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Demandez-vous ce que l'Europe était encore il y a 50 ans.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt.
L'Europe, elle est parfaite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable, c'était notre cœur qui parlait.
Dobrodošli u Zagreb. Bienvenue à Zagreb. Welcome to Zagreb. Umoljavaju se putnici iz Beograda, Atene, Bejruta i Moskve da se jave na carinski pasoški pregled. Autobus putnicima sa linije München, Pariz, London i Zürich na putu je za grad.
Pred vama je jedan od najljepših gradova Jugoslavije.
Bene, la Croazia è situata a nord della regione balcanica, ha una superficie di oltre 56.500 km quadrati, una popolazione di 4.300.000 abitanti circa. Le città principali sono Zagabria, la capitale, e dove vivono un po' meno di 900.000 persone, poi sono Spalato, Fiume, Osijek e Zara e via via tutte le altre. È abitato in prevalenza da croati, secondo gli ultimi dati del censimento, di religione cattolica che rappresentano poco meno del 90% della popolazione. Poi ci sono minoranze di serbi, di bosniachi, di ungheresi e i circa 20.000 italiani che rappresentano ciò che rimane di una presenza, quella italiana, che prima della Seconda Guerra Mondiale contava circa 300.000 persone. Alla fine degli anni Ottanta, all'inizio del processo di transizione verso un'economia di tipo capitalista, la situazione economica della Croazia era abbastanza buona. Poi è successo quello che è successo, la disgregazione della Jugoslavia, le guerre, 5 anni di guerra, i gravi danni provocati dalla guerra hanno lasciato ovviamente il loro segno. La fine delle guerre degli anni 90, poi la stabilizzazione negli anni seguenti, l'avvio del processo di integrazione europea portarono a un miglioramento delle condizioni, una crescita economica. Negli ultimi anni, però, la crisi globale, la permanenza di alcuni problemi strutturali, come per esempio quello della corruzione, ma anche altre questioni, hanno aggravato la situazione e attualmente la Croazia sta vivendo una crisi piuttosto seria, su cui pesano anche il disavanzo commerciale e il debito pubblico. La Croazia attuale, come la conosciamo oggi, dichiarò la sua indipendenza dalla Jugoslavia nel 1991. In precedenza aveva fatto parte appunto dal 1945 della Federazione Socialista Jugoslava, la federazione creata, fondata e guidata dal maresciallo Tito. Attraversò appunto gli anni immediatamente seguenti l'indipendenza, furono quelli appunto, come avevo detto, delle guerre che hanno dilaniato l'ex Jugoslavia e che per la Croazia durarono fino al 1995. Attualmente la Croazia è una repubblica semipresidenziale, l'attuale presidente è Ivo Josipovic, è stato eletto proprio il 10 gennaio di 3 anni fa. Il premier attualmente è il socialdemocratico Zoran Milanovic, che guida un governo di coalizione. Dopo la Slovenia, la Croazia sarà la seconda delle 6 repubbliche che facevano parte della Jugoslavia a diventare membro dell'Unione Europea. Presentò la domanda di adesione esattamente 10 anni fa. I negoziati cominciarono nell'ottobre del 2005, si sono conclusi nel 2011. Lo stesso anno Zagabria ha ratificato il trattato di adesione, che poi è stato confermato da un referendum. Negoziati che non sono stati molto facili. Anzi, il presidente, lo stesso presidente Ivo Josipovic, all'indomani della sua elezione, in un'intervista che gli facemmo il 12 gennaio del 2010, disse proprio di questa durezza, insomma, di questa difficoltà che alla Croazia era stata imposta nei negoziati, diversamente da altri paesi che avevano appunto negoziato l'adesione all'Unione Europea. Sentiamo questo passaggio dell'intervista che risale appunto a 3 anni fa.
Mislio sam na okvir o tome da li Hrvatska ispunjava uvjete za pristup Evropskoj uniji ili ne, posebno u pogledu 23. poglavlja. Međutim, ja razumijem poziciju Evropske unije. Evropska unija možda u nekim prijašnjim slučajevima nije imala dobra iskustva i očito je da je to razlog zašto se kod Hrvatske inzistira na nešto oštrim kriterijama nego što je to bilo kod drugih zemalja. S jedne strane ja to mogu razumjeti, a s druge strane mi je žao da Hrvatska ne ide bržim koracima u Evropsku uniju.
Mi riferisco innanzitutto sulla valutazione se la Croazia rispetta le condizioni, cioè gli obblighi che le sono posti, e qui innanzitutto mi riferisco al capitolo 23esimo del processo negoziale. Io comprendo pienamente che l'Unione Europea non ha avuto delle esperienze positive nel passato e che quindi in questo senso è cauta per quanto riguarda le prossime adesioni, per quanto riguarda innanzitutto l'adesione della Croazia all'Unione Europea. Quindi capisco che ci sono criteri adesso più severi, mi dispiace per questo e mi dispiace che la Croazia è un po' ostacolata sul suo cammino verso l'Unione Europea.
E in generale come giudica l'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti dei Balcani occidentali, dei paesi che sono in lista d'attesa per l'ingresso? Come giudica la politica europea nei confronti dei Balcani?
U cijeloj regiji u interesu da zemlje s područja bivše Jugoslavije što prije uđu u Evropsku uniju. Mislim da Hrvatska, osim što se naravno zalaže da ono što prije uđe u Evropsku uniju pomogne svojim susjedima i zemljama iz regije, da one isto to ostvare. Evropska unija je sasvim sigurno budućnost cijele regije i na tome trebaju svi raditi.
Ritengo che l'intera regione balcanica, innanzitutto i paesi dell'ex Jugoslavia, devono al più presto aderire all'Unione Europea. In questo senso la Croazia assolutamente deve essere l'aiuto, offrire il suo aiuto, essere una specie di promotore di questa adesione, perché questa parte d'Europa ritengo sia indispensabile per l'Unione Europea.
Così il presidente Ivo Josipovic, il presidente croato, proprio 3 anni fa, la traduzione dell'intervista che realizzammo all'indomani della sua elezione era di Marina Sicora. Marina Sicora, con la quale adesso facciamo un punto della situazione, la nostra corrispondente ci fa un punto della situazione sulle ratifiche del trattato di adesione e sulle questioni aperte, a partire dal contenzioso con la Slovenia a proposito della Ljubljanska banca, questione che poi approfondiremo nel corso della trasmissione. La linea dunque a Marina Sicora.
La Croazia guarda con ottimismo al suo ingresso nell'Unione Europea, anche se con ogni giorno che passa, con le notizie spesso poco rassicuranti che ci giungono da Bruxelles, relative per esempio al vertice in corso sul delicatissimo tema del bilancio e ben consistenti problemi interni, per non parlare poi della grave crisi economica globale, ma soprattutto quella nazionale, potrebbero presto prevalere degli umori di euroscetticismo. Nel centro dell'attenzione resta in questi giorni senza dubbio la questione della Ljubljanska banca, che ha bloccato il processo di ratifica dell'accordo di adesione croato in Slovenia. Dopo una riunione maratona di ben 6 ore tra i due capi di diplomazia, Vesna Pusic e Karl Erjavec, e degli esperti finanziari dei due paesi, si dice essere stata raggiunta una proposta di soluzione, ma i dettagli sono ancora conosciuti all'opinione pubblica. La ministro croata Vesna Pusic si è detta pronta ad assumersi le responsabilità, ritenendo che la proposta di soluzione non nuoce a nessuno, che è nell'interesse croato e, come ha detto, risolve una specie di posizione in cui si è trovata la Slovenia. Se il premier accetterà la proposta vuol dire che anche lui è pronto ad assumersi la responsabilità, afferma Pusic. Stessa cosa però deve esserci anche dalla parte slovena, ha precisato la ministra degli esteri e affari europei e vicepresidente del governo croato. Va detto anche che la prossima riunione delle due parti è prevista per il 19 febbraio a Zagabria. Se i due governi approveranno le proposte dei loro ministri ed esperti finanziari, non ci dovrebbero essere problemi con la ratifica dell'accordo di adesione croato in Slovenia. Il premier croato Zoran Milanovic da Bruxelles, dove si trova appunto a partecipare al summit europeo, non ha voluto per ora commentare la notizia del raggiungimento dell'accordo e ha precisato che un accordo definitivo non c'è, ma si va nella direzione in cui sia l'una che l'altra parte saranno mediamente soddisfatte. Gli interessi croati e sloveni sono grandi, questa cosa dura troppo a lungo, ha aggiunto Milanovic. Per il suo collega sloveno Janez Janša, l'accordo rappresenta, come ha detto, una cornice promettente, ma bisogna ancora esaminarla e per questo è ancora troppo presto per una valutazione definitiva. Janša ha aggiunto che è nell'interesse della Slovenia che la Croazia entri nell'Unione Europea quest'anno. Fino a questo passo restano ancora alcuni ostacoli e credo che nelle prossime settimane e mesi essi saranno superati con successo, ha concluso il premier sloveno. Intanto allo stato attuale sono 22 le ratifiche dei paesi membri dell'Unione Europea. In questi giorni anche la Camera del Parlamento olandese ha approvato l'accordo di adesione croato con 118 voti di un totale di 150. L'accordo deve essere ancora confermato da parte del Senato e dopo la procedura parlamentare firmata dalla regina olandese. Oltre alla Slovenia e l'Olanda devono essere concluse le procedure parlamentari anche in Germania, Belgio e Danimarca. L'unico paese però che non ha ancora nemmeno iniziato il processo di ratifica in Parlamento è la Slovenia. Il commissario all'allargamento Stefan Füle alcuni giorni fa ha annunciato un rapporto conclusivo positivo sulla Croazia. L'anno 2012 è stato un anno molto difficile e pieno di sfide, ma non ci possiamo illudere che il 2013 sarà migliore, almeno così ci avvertono gli esperti economici ed analisti delle maggiori banche in Croazia, i quali ritengono però che l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea è la principale occasione per la ripresa economica nazionale. Ma se non verranno attuate le indispensabili riforme, l'ingresso nel club dell'elite del vecchio continente non sarà molto utile, affermano questi esperti. E in conclusione va sottolineato che a più riprese i vertici croati hanno assicurato che appoggeranno i loro vicini ed altri paesi nel loro cammino verso l'Unione Europea, che deve restare aperta da altri allargamenti. La Croazia si trova tra tre importanti regioni europee e il suo impegno è quello di contribuire alla sicurezza e stabilità della vasta regione e dell'Europa, rileva il presidente croato Ivo Josipovic. La Croazia è vitalmente interessata alla prosperità, sicurezza e stabilità della regione, del Mediterraneo e del Caucaso. E noi crediamo davvero che possiamo dare il nostro contributo alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa. Ha detto proprio queste le parole del presidente Josipovic recentemente alla conferenza di sicurezza internazionale svoltasi a Monaco di Baviera, alla quale Josipovic ha aggiunto che le relazioni di buon vicinato sono cruciali per la sicurezza. È più importante avere i buoni vicini che un muro come confine, ed è importante avere una difesa intelligente, una politica intelligente che include la riconciliazione e la collaborazione. E la posizione ben nota di Ivo Josipovic, il quale afferma che la Croazia sta per entrare nell'Unione Europea e il processo delle integrazioni europee ha una forza trasformativa per i paesi e le società. Questo è stato confermato proprio sull'esempio croato e noi siamo diventati una società migliore e più sicura. Per l'Europa sudorientale non vi è un piano alternativo, nessun piano B. L'Europa sudorientale in tutti i sensi è una parte geostrategica di sicurezza economica e culturale dell'Europa. La Croazia ritiene che il collegamento di tutti i paesi regionali in una uguale cornice di sicurezza crea uno spazio di stabilità in quanto precondizione per tutte le indispensabili riforme.
Grazie a Marina Sicola. Dunque, questo è il punto della situazione, diciamo così, un passaggio importante, cruciale per la Croazia, l'ingresso nell'Unione Europea, e noi di questo abbiamo parlato nella giornata di ieri con l'ambasciatore croato in Italia, il professor Damir Grubiša, che è dall'anno scorso il nuovo ambasciatore in Italia. L'ambasciatore Grubiša, tra l'altro, è nato nel 1946 a Fiume, a Rijeka, da padre croato e madre italiana, ha studiato giurisprudenza e scienze politiche all'Università di Zagabria, poi si è specializzato in relazioni internazionali e in diritti umani, è stato docente universitario, ha svolto vari incarichi sia nell'amministrazione pubblica che anche nell'ambito diplomatico, oltre ad aver scritto vari saggi anche sull'Unione Europea. Ecco, con lui abbiamo parlato proprio dell'ingresso, dell'importanza dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. Sentiamo le sue valutazioni.
Beh, per noi è molto importante perché ciò vuol dire entrare in una comunità anche di valori, nonché un mercato unico e dunque una compagine di paesi, stati e anche un'associazione di cittadini che vuole promuovere la pace, il benessere, la solidarietà, la sussidiarietà tra i popoli. Per noi è importante perché noi siamo usciti fuori da un conflitto abbastanza feroce che ci ha visto naturalmente vittime di aggressioni, guerre, soprusi, ma anche di abusi di diritti umani da tutte le parti di quelli che hanno partecipato alla guerra. Dunque per noi è importante segnare un periodo di pace, voltare una pagina, e l'Unione Europea ci ha aiutato in molti processi di ristrutturazione e riforma della società che senza questo ruolo di catalizzatore dell'Unione Europea probabilmente lo avremmo fatto in un tempo più dilungato.
La Croazia è il secondo paese dell'ex Jugoslavia che entra nell'Unione Europea. Il primo, lo ricordiamo, è stato la Slovenia nel 2004. Quale ruolo svolgerà il suo paese per favorire l'integrazione degli altri paesi della regione che sono in lista d'attesa? E penso naturalmente prima di tutto alla Serbia.
Beh, per noi è importantissimo che questo processo di allargamento continui e che veda proprio l'allargamento, per così dire, includere e risucchiare anche i paesi dell'area balcanica, perché senza di questo non c'è stabilità nei Balcani. Dunque per noi è il primario interesse che la Serbia, la Bosnia e Erzegovina, il Montenegro, anche la Macedonia vengano al più presto ammessi all'Unione Europea, naturalmente non prescindendo dai criteri molto duri e difficili che ogni paese deve soddisfare per entrare nell'Unione Europea. Ma però questo tutto ci darebbe allora una posizione di sicurezza, naturalmente, perché noi non possiamo lasciare i nostri confini all'Oriente fuori dall'Unione Europea, perché ciò vorrebbe anche perpetuare la instabilità. Noi abbiamo dei problemi aperti sia con la Serbia, con la Bosnia Erzegovina, per via dei confini che non sono stati delimitati al 100%, e dunque per noi è importantissimo che di nuovo ci troviamo in una unità sovranazionale dove possiamo risolvere tutti i problemi in un modo pacifico, al metodo di risoluzione dei conflitti e della loro della loro trasformazione in dialogo e cooperazione.
Certo, l'ingresso della Croazia arriva in un momento sicuramente non facile per l'Unione Europea. C'è la crisi economica, però c'è anche, potremmo dire, anche una crisi politica proprio del progetto di Unione Europea. La Croazia sta vivendo a sua volta una situazione non facile, anche dal punto di vista economico e non solo. Ecco, cosa farà il suo paese per non essere, diciamo così, un peso, ma contribuire a superare la crisi?
Beh, in primo luogo ciò vuol dire superare la crisi economica nel nostro paese e naturalmente dare un contributo anche all'Europa. Noi non entriamo in Europa passivamente per fare così l'ultimo nella cordata, volemmo svolgere un ruolo attivo, e cioè, quando dico ruolo attivo, allora di contribuire veramente all'Unione Europea allo sviluppo delle idee, dei piani per uscire dalla crisi. Questa è una crisi che ha colpito tutto il mondo e specialmente le società più vulnerabili, come sono quelle in via di transizione e come sono anche quelle dalle nostre parti, non solo la Croazia ma anche altri paesi, e perciò noi vogliamo collaborare tutti insieme per superare questa crisi, e lo possiamo fare naturalmente se diamo il nostro contributo attivo e nello stesso tempo riceviamo delle forme di solidarietà e aiuto e sostegno a tutte quelle riforme che noi vogliamo completare affinché la Croazia diventi una società sana, prosperosa e prenda un posto che le spetta nell'Europa moderna.
Sì, anche perché ci sono dei problemi che non sono certo del tutto risolti, anche se indubbiamente ci sono stati dei progressi. Penso per esempio al problema della corruzione o della criminalità organizzata, che è un po' un problema poi comune a tutta l'area, e questo è guardato con grande attenzione dalle altre capitali europee.
E infatti questo era il nostro maggior problema, perché come lei sa, anche durante l'inizio del negoziato, quando sembrava che la Croazia si incamminerà in un viaggio abbastanza spedito verso l'Unione Europea, è apparso fuori che la corruzione è sistemica e endemica nella Croazia, e che a quello hanno contribuito naturalmente i regimi nazionalisti, prima del presidente Tudjman e poi naturalmente il periodo di governo del primo ministro Sanader, che proprio ha gestito anche il negoziato con l'Unione Europea, che è un paradosso, perché è uno dei criteri più seri per fare entrare a parte la Croazia nell'Unione Europea era proprio la lotta alla corruzione. Per fortuna questa lotta è stata, per così dire, vinta, in quanto l'ex primo ministro Sanader è stato condannato l'anno scorso a 10 anni di reclusione, e questo è solo il primo di una serie di processi per corruzione, che vedrà naturalmente anche molti più imputati che di quello che oggi si vengono menzionati. E questo è un processo di risanamento della società croata, perché noi abbiamo avuto dei seri problemi prima nella genesi di questa corruzione, poi naturalmente di questa lotta, perché questa lotta sembrava così abbastanza messa su un piano di ipocrisia. Da una parte accettiamo i principi generali di lotta alla corruzione, ma quando si tratta della corruzione nostra, quella corruzione intestina, allora abbiamo fatto l'occhio di mercante, e questo naturalmente va superato, e speriamo che adesso ci siamo incanalati verso una buona via.
Senta, non posso non farle una domanda sui rapporti con la Slovenia, insomma, perché superata la questione dei confini marittimi, poi c'è adesso questa vicenda della Ljubljanska banka. Adesso è una vicenda un po' complicata, non abbiamo il tempo, ma d'altra parte a Radio Radicale ne abbiamo parlato in altre occasioni. ma lei come vede? Perché insomma al momento la Slovenia non ha nemmeno iniziato il processo, la procedura parlamentare di ratifica del trattato, quindi potrebbe mettersi di traverso proprio all'ultimo, quando ormai vedete il traguardo dell'adesione il 1 luglio. Si riuscirà a risolvere il contenzioso?
Ipoteticamente la Slovenia potrebbe porre il proprio veto all'entrata della Croazia nell'Unione Europea, ma io credo e spero che verrà trovata una soluzione di mezzo, per così dire, nello stesso metodo nel quale è stato risolto anche il problema del contenzioso dei confini, e cioè separare il processo di accessione della Croazia e naturalmente i problemi bilaterali che esistono. Questo è un problema complesso che ha naturalmente le sue radici proprio nel collasso della Jugoslavia e naturalmente nell'appropriazione di certi beni dei risparmiatori da parte della Slovenia. Ora naturalmente questo problema si può risolvere quasi nello stesso spirito come il contenzioso, la lite per i confini, con un arbitrato buono. Noi proponiamo l'arbitrato della Banca di Basilea e se no nell'ambito anche di una mediazione con l'Unione Europea, e speriamo che questo possa portare ad un risultato completo. L'importante è che anche per la Slovenia sarebbe di grande interesse che la Croazia entrasse nell'Unione Europea, perché allora non potrebbe la Croazia più ostacolare le attività e l'insediamento della Ljubljanska banca anche in territori croati, e questa è la cosa più importante, perché con questo contenzioso abbiamo perso tutti e due. Si protrae già da 20 anni, da una parte se venivano risarciti almeno in parte i risparmiatori croati e se la banca di Slovenia, la nuova Ljubljanska banca, avrebbe potuto operare nei territori croati sarebbe un vantaggio per tutti e due. Purtroppo per via certe volte di una mancanza di lungimiranza da parte dei politici di una e dell'altra parte, si arriva ad un risultato che non è il risultato vincente né per l'uno né per l'altro, ma perdente sia per l'uno che per l'altro.
Le volevo fare un'ultima domanda. Sì. L'ingresso nell'Unione Europea, l'adesione ufficiale, insomma, sarà un traguardo importante, però ecco, aderire all'Unione Europea non è facile, insomma, e quando si spegneranno, come dire, così, le luci dei festeggiamenti, insomma, poi la gente, questo si è visto anche nel caso di altri ingressi, poi nei prossimi anni sicuramente la gente si troverà ad affrontare delle difficoltà, perché appunto dovute a tutta una serie di obblighi, di vincoli che pone l'Unione Europea, quindi bisognerà gestire una prevedibile ondata di delusione, magari anche di euroscetticismo.
Sì, è chiaro, questo scetticismo è, per così dire, quasi dovuto, specialmente dopo la prima euforia. Non dobbiamo dimenticare che anche nel 2004, dopo la prima euforia, dopo l'anno mirabile del 2004, è venuto il 2005, quando naturalmente con il referendum è stato rigettato il progetto di Costituzione, ma anche c'è stata un'ondata di euroscetticismo. Dunque noi, se vogliamo entrare, dobbiamo prepararci bene, dobbiamo cambiare un po' la nostra mentalità, da mentalità di, così diciamo, garantismo di Stato ad una mentalità di progettazione nuova, in cui naturalmente tenteremo di usufruire di tutti i fondi che l'Unione Europea ci dà proprio modo di accedere a queste nuovi membri dell'Unione Europea, e qui ci sono circa 14 miliardi di euro già riservati che noi dovremmo saper tirare fuori dall'Unione Europea con dei progetti validi, con un know-how, per così dire, anche con un grado di esperienza adatto a questo tipo di progettazione, e naturalmente poi inserirci e cooperare con tutti gli altri. Questa è la cosa più importante. Dunque siamo tutti in una barca e in questa barca dobbiamo tentare di naturalmente andare avanti tutti insieme.
3, 2, 1.
E allora continuiamo questa puntata, questo speciale di Passaggio a Sud-Est dedicato alla Croazia, trasmissione che fa parte del progetto Racconta l'Europa all'Europa. Abbiamo sentito l'attuale ambasciatore croato in Italia, Damir Grubiša. Vogliamo sentire adesso un'altra voce, quella di un'altra personalità che ha rappresentato la Croazia nel nostro paese. Abbiamo al telefono Drago Kraljević, che è un sociologo che è stato ambasciatore croato in Italia tra il 2000 e il 2005. Tra l'altro ha raccontato anche questa sua esperienza in un libro intitolato proprio Italia, il nostro maggiore e potente vicino. Buongiorno dottor Kraljević.
Buongiorno signor Spagnoli.
Allora io partirei proprio tra l'altro da questo suo libro, o per meglio dire da un'intervista che gli fece Daniele Scarpa di Osservatorio Balcani e Caucaso proprio 3 anni fa più o meno, e in quell'intervista lei parlava dei problemi dell'economia della Croazia, problemi che andavano superati perché diceva a un certo punto se la Croazia entrasse nell'Unione Europea con un tale debito estero, con un prodotto interno lordo insufficiente, temo che avremmo grossi problemi. Ecco, siamo a un passo ormai dall'ingresso e la Croazia è in una grave situazione di crisi economica e forse non solo economica. Che cosa non ha funzionato nella transizione? Cosa non ha funzionato fino in fondo?
Purtroppo è così. Ecco, per capire meglio le condizioni socio-economiche posso elencare per esempio alcuni dati, cosa è successo con l'economia croata nel corso degli ultimi 20 anni. E magari confrontandoli un po' anche con alcuni paesi in transizione. Ecco, per esempio, se prendiamo lo sviluppo iniziale partendo dal 1989 con l'indice 100, dopo 20 anni questo indice praticamente non è cambiato. Questo vuol dire che nel nostro paese non c'è sviluppo, non c'è crescita. Nel frattempo, per esempio, in Slovacchia 20 anni prima l'indice era 83, quindi circa 17% minore di quello croato, e oggi risulta 130, quindi 30% di aumento. Indicativo anche un esempio, quello di Polonia, dove l'indice di sviluppo 20 anni fa, confronto quello nostro, era il meno 40% e oggi il più 12%. Poi abbiamo il numero dei pensionati, per esempio. Nell'89 corrispondeva a un numero di circa 600.000. Oggi è raddoppiato, 1.200.000. Più circa 400.000 senza lavoro. Poi anche l'intero anno 2012 produzione industriale è scesa dal 5,5. Purtroppo anche dopo il 2010 la situazione nel paese non è stata cambiata, il debito estero pian piano arriva ai 50 miliardi di euro, questo vuol dire 20 volte più alto di quello nel 1989. Dicono che lo Stato continuerà anche nel prossimo periodo di indebitarsi sui mercati esteri, quindi invece di riuscire ad arrivare ad un inizio, almeno uno sviluppo magari minimo, oggi siamo nei grossi problemi. C'era un breve periodo, posso ricordare, durante il governo del centro-sinistra 2000-2003, quando siamo riusciti da un PIL di meno 1 nel 99 arrivare fino al 5,2. Questi dati tra l'altro indicano che cosa sta succedendo anche con la democrazia dopo 20 anni qui da noi. Però quello che preoccupa in un modo particolare, noi perdiamo... Stiamo perdendo la nostra capacità di avviare lo sviluppo economico e di assicurare direi un pagamento regolare dei nostri debiti. Questo è il pericolo più grande.
E lei a che cosa attribuisce appunto la perdita di questa capacità?
Ma c'è un po' di tutto. Penso che da una parte il modello economico, il modo come è stato creato negli anni 90, e con la cosiddetta privatizzazione in quelle condizioni anche di guerra, il modo come oggi abbiamo una elite di circa, dicono, 200 famiglie ricchissime, il modo come è andata questa privatizzazione, poi questo ha creato un clientelismo, ha creato quindi una corruzione enorme e così via, tutto questo oggi il governo attuale ancora non riesce a sbloccare, quindi è una situazione molto molto difficile, più la crisi economica mondiale, globale, che altrettanto
certo,
crea dei problemi.
Non ha aiutato sicuramente. Ma ecco, per esempio, 3 anni fa l'elezione di Ivo Josipovic suscitò molto entusiasmo, fu eletto tra l'altro con una consistente maggioranza. Non è riuscito evidentemente il presidente, vabbè, ha ovviamente poteri limitati, però non è riuscito evidentemente a imprimere quella spinta che sarebbe servita?
Ma per quello che riguarda Ivo Josipovic, direi che è stato eletto presidente, quindi con una grande maggioranza di cittadini, e anche oggi il nostro presidente sta godendo l'appoggio della maggioranza di cittadini. La stragrande maggioranza dei cittadini croati, come ha detto anche lei nell'introduzione, sono fedeli, quindi cattolici. Hanno eletto un presidente che non è un credente, non appartiene a una cultura autoritaria. Direi che questo significa che i nostri cittadini hanno dimostrato la propria capacità di votare autonomamente, non in base ai criteri collettivi, quelli religiosi o ideologici imposti magari da una o dall'altra parte, ma quelli che corrispondono ad una istituzione così importante in uno Stato moderno. E questo ho detto perché, ecco, anche in questo caso i cittadini croati hanno dimostrato anche la capacità di scegliere in base ai criteri, valutazioni personali, coscienza personale. Così che è molto importante avere un presidente eletto in base a questi criteri, no quelli collettivistici o populistici.
Certo.
Penso che anche con tutto quello che il presidente non ha poteri importanti, penso che ha una legittimità molto, molto importante, e che sicuramente dà e anche darà un contributo per trovare una soluzione, un'alternativa a questa situazione che abbiamo oggi.
Ecco, a proposito del ruolo della Chiesa, c'è un problema di quanto pesa la Chiesa cattolica? Noi parliamo da un paese cattolico, dalla sede della Chiesa cattolica, ma in Croazia credo che abbia peso forse per certi versi anche maggiore di quello che ha in Italia.
Ma io direi che questo rapporto tra la Chiesa e politica in Croazia era sempre un tema molto molto complesso, spesso anche spinoso. Alcuni chiedono, ma è veramente possibile separare le due realtà in Croazia? La Costituzione nostra è molto chiara, quindi la Chiesa viene separata dallo Stato, ma in realtà, vediamo, non è sempre così. Spesso si mescola il ruolo dell'uomo politico con l'uomo religioso. La Chiesa dice da una parte apertamente, in democrazia si distingue quella politica in senso stretto professionale da quella in generale. Però la Chiesa altrettanto dice che i credenti non devono abbandonare la politica, perché in quel caso la politica sarà guidata da persone che non si ispirano dei valori religiosi. Quindi vuole essere coinvolta in politica, ma non soltanto tramite i cittadini come credenti, ma anche come istituzione. Perché dice che la nostra missione è quella di creare un mondo migliore. E qui poi, come vediamo, suscitano delle incompressioni, delle polemiche.
Sì, ce n'è tra l'altro in questo periodo una, credo, adesso non abbiamo il tempo di approfondirla, ma lo diciamo per chi ci ascolta, una molto grossa a proposito dell'insegnamento dell'educazione sessuale a scuola.
Questo è tra l'altro uno dei esempi, quindi sicuramente ce ne saranno ancora. Ovviamente ci sono diversi punti di vista sul ruolo della Chiesa in politica, e io personalmente non credo che in Croazia sarà possibile così presto trovare un consenso, un compromesso tra opinioni diverse per chiarire fino a dove inizia, dove finisce il ruolo della Chiesa e dove inizia, dove finisce il ruolo della politica. Questo è un problema, quindi, che a mio avviso è molto collegato con una, direi, mancanza sufficiente di apertura verso esperienze nuove, verso nuove idee, verso i risultati,
certo,
della scienza, anche perché poi sappiamo tutto questo determina anche il nostro atteggiamento politico, non solo quello politico, anche quello morale. Mm.
Le volevo fare un'ultima domanda a proposito del problema della corruzione, perché ha pesato molto nei negoziati di adesione. Addirittura adesso c'è ancora chi propone di adottare in Parlamento europeo, vedremo se sarà approvato o no, qualcuno propone al Parlamento europeo di adottare un po' sulla Croazia lo stesso atteggiamento verso la Romania e la Bulgaria, cioè continuare a monitorare anche dopo l'ingresso. C'è stato l'anno scorso la condanna in primo grado pesante a 10 anni dell'ex premier Ivo Sanader, sicuramente è stato un fatto clamoroso. Questo segna in qualche modo un cambiamento di rotta, cioè da questo punto di vista della lotta alla corruzione e anche alla criminalità si può dire che sono stati fatti passi avanti?
Ma indipendentemente come finirà questo lungo processo, rappresenta un colpo molto pesante per l'immagine della Croazia nel mondo, per la democrazia e per le istituzioni dello Stato. Se è vero, come dicono tanti testimoni coinvolti in questo processo, la colpa non è soltanto sua. Non è possibile da solo commettere un numero così elevato di infrazioni gravi senza l'aiuto.
Rischia di diventare il capro espiatorio che poi copre magari.
Sì, dai collaboratori più vicini anche del partito, degli amici nelle varie istituzioni. Anche se questo processo lo seguo tramite i media, quindi non conosco molti dettagli, sembra che molti complici, attori principali, persone di spicco, vedo diventano testimoni, diventano pentiti e non imputati. Quindi questo indica che abbiamo un potere ombra ancora molto forte e che, ecco, a mio avviso non ancora gravemente ferito.
Certo.
E penso che anche l'Unione Europea è consapevole di questo fatto, perciò propone un nuovo monitoraggio. Io spero che con questo processo, che è molto importante, come ha detto anche il mio collega prima, aprirà nuove possibilità di praticamente eliminare questa piovra molto importante nella nostra società.
Senta, proprio per chiudere, torno all'intervista che citavo in apertura. Lei diceva alla fine che l'accettazione degli standard europei creavano i presupposti per un cambiamento della società croata. Ecco, 3 anni dopo, lei questi presupposti quantomeno si sono creati?
Ma da una parte sicuramente è rafforzata quella Croazia, diciamo, europea, quella Croazia liberale democratica, quella Croazia moderna, però d'altra parte, siccome questa crisi diventa sempre più devastante per la società croata, abbiamo anche un problema dell'aumento dell'autoritarismo, quindi un aumento di quel modo di pensare, di cercare soluzioni un po' meno democratiche, così che da una parte abbiamo questo avvicinamento, è una cosa positiva per la Croazia, dall'altra parte questa crisi crea dei problemi e un po' rafforza quella cultura diciamo autoritaria, che prima non era, almeno in questo modo, presente anche nella vita sociale, nella vita politica.
Certo. Dottor Kraljevic, noi la ringraziamo molto di essere stato con noi, e la ringraziamo anche per il contributo che ci ha dato e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei.
Grazie a Drago Kraljevic, che è un sociologo e che è stato, come ricordavamo all'inizio, ambasciatore della Croazia a Roma tra il 2000 e il 2005. Sull'integrazione europea della Croazia pesa la questione in questo momento della Slovenia, ne abbiamo accennato all'inizio Marina Sicora ci faceva il punto della situazione, c'è la questione della Ljubljanska banca, una questione che risale ancora all'epoca della Jugoslavia, poi del dissolvimento della Jugoslavia, è una questione che rischia di compromettere, appunto, di bloccare la ratifica del trattato di adesione della Slovenia da parte della Croazia, da parte della Slovenia, e quindi l'ingresso della Croazia il prossimo 1 luglio. Abbiamo adesso al telefono Stefano Lusa, che è caporedattore di Radio Capodistria, che cura tra l'altro la rubrica settimanale Il Vaso di Pandora, che tra l'altro partecipa anche al progetto Racconta l'Europa all'Europa. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, adesso non abbiamo il tempo ovviamente di entrare nei dettagli di questa vicenda della Ljubljanska banca, che sono molto complicati, riguardano i beni della banca quando poi si divise la Jugoslavia, insomma una questione abbastanza complicata, però quello che mi interesserebbe capire da te, proprio che poi segui da vicino anche la realtà slovena, quanto davvero questa questione, davvero la Slovenia è intenzionata a bloccare l'accesso, a non ratificare il trattato e quindi a bloccare l'accesso della Croazia il primo luglio?
Ma questa è una domanda a cui è difficile dare risposta. Sembrerebbe, diciamo così, di no, almeno la logica dovrebbe dire di no, perché la Slovenia si assumerebbe una responsabilità a livello, diciamo, internazionale, a livello di Unione Europea enorme, che forse non può permettersi in questo momento. Sta di fatto che la Slovenia in questo momento però è in un periodo di grave turbolenza, di fermento, le forze politiche sono ai ferri corti, c'è stata oggi per esempio, pochi minuti fa, si è conclusa una grande manifestazione di piazza dove a sostegno del governo, ne seguirà una tra poche ore contro il governo, insomma c'è una crisi di governo in atto, l'attuale coalizione di centrodestra in Parlamento non ha più la maggioranza e la Croazia è stata negli anni sempre un ottimo argomento di politica interna, cioè è servita in qualche modo a stemperare anche e a distogliere l'attenzione dai problemi, diciamo, interni e in qualche modo anche a compattare i sentimenti del paese su contenziosi legati per esempio all'andamento della frontiera marittima, pochi chilometri di frontiera sul mare, ma che hanno coinvolto grandi passioni. Quella della Ljubljanska banca è un'altra questione che ovviamente che coinvolge molto gli sloveni, anche perché viene vista come un importante momento di difesa degli interessi nazionali. Se mi consenti spiego brevissimamente di cosa si tratta. La questione è semplice: al momento della dissoluzione della Jugoslavia c'erano alcune banche slovene e anche serbe che lavoravano e che operavano al di fuori delle repubbliche di appartenenza, nel resto della federazione jugoslava. All'epoca i depositi dei risparmiatori, si parla di depositi in valuta estera, erano garantiti dalla banca centrale jugoslava, anche perché questa valuta doveva essere inviata alla banca centrale di Belgrado. Quando si dissolse la federazione, la Slovenia si fece carico dei depositi che i cittadini sloveni avevano in altre banche jugoslave e chiese di fare altrettanto alle altre repubbliche. Rimasero appunto questi depositi di questi cittadini croati nella filiale zagabresa della banca di Lubiana e ne rimangono altri nella filiale di Sarajevo della banca di Lubiana. Parte di questi depositi sono stati pagati dallo Stato croato, che si è fatto carico del debito della Ljubljanska banca, ma insomma adesso c'è chi rivorrebbe questi soldi, e questa è la natura del contenzioso, che passa attraverso anche denunce al tribunale, e la Slovenia chiede, per ratificare il trattato di adesione della Croazia all'Unione Europea, che queste denunce vengano ritirate.
Ecco.
Molto brevemente,
certo.
Molto in sintesi.
Ma ecco, in tutto questo, tu già accennavi qualcosa, Bruxelles si è tenuta fuori, diciamo, dal contenzioso, però insomma più di tanto a un certo punto, se non si risolve, anche se ci diceva Marina Sicola in apertura di trasmissione, ci sono stati incontri anche ieri tra i due premier, quindi tra i due ministri degli esteri, quindi sembra che qualcosa si muova, però insomma Bruxelles...
C'è stato un incontro mercoledì importante sia tra i due negoziatori Archer e Roglic, sia poi anche coadiuvati dai ministri degli esteri, che hanno appunto discusso e hanno detto di aver trovato una soluzione che potrebbe essere accettabile per entrambi i paesi. Ovviamente adesso, ieri si sono incontrati anche i due premier, ne hanno parlato, nulla è trapelato sulla natura della soluzione del contenzioso, però bisogna ricordare che in Slovenia è in pieno atto una crisi di governo, e quindi bisognerà vedere se poi il premier concederà al ministro degli esteri, che è un suo che sta per abbandonare la coalizione di governo, ha già annunciato che il suo partito uscirà alla fine di questo mese, se gli concederà di ottenere una vittoria sul campo prima di andarsene. Insomma, le incertezze sono molte, sono anche legate all'andamento della politica interna slovena. Ovviamente tutti dicono di non voler bloccare la Croazia, di voler in qualche modo aiutarla nel suo cammino europeo. Vedremo come andrà a finire. Bruxelles, diciamo, che si era già impelagato sulla questione del confine, suo malgrado, con la Slovenia, quando la Slovenia non voleva dare il suo consenso alla chiusura di alcuni capitoli negoziali dell'accordo di associazione della Croazia all'Unione Europea. Allora con qualche mugugno Bruxelles cercò di mediare, ma forse più che Bruxelles fecero gli americani, scese la diplomazia americana in campo, insomma un accordo venne trovato, si andrà all'arbitrato. Insomma.
Anche in questa situazione da Washington sono arrivate delle sollecitazioni. La mia impressione è che se, come è probabile, visto che anche l'ultimo rapporto sarà positivo sulla Croazia, se la Germania a marzo ratificherà, ci sarà poco da fare, insomma la Slovenia non avrà molto da fare braccia di ferro, insomma.
Io non sono tanto sicuro che la Slovenia sicuramente vorrà arrivare alla ratifica, però se non ci sarà almeno una chiusura, diciamo, formale del contenzioso, non credo che i politici sloveni potranno toccarsi la faccia, visto che su queste cose hanno puntato molto e visto che anche per ratificare il trattato c'è bisogno di ottenere 2/3 dei consensi in Parlamento. Ora sicuramente ci saranno pressioni per portare a più miti consigli, magari i partiti sloveni, però insomma un accordo secondo me dovranno trovarlo le due diplomazie. Io credo che alla fine, cioè al di là di tutto, ci si dovrebbe arrivare.
Certo, grazie Stefano per questo quadro che ci hai dato della situazione. A presto e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi.
Grazie
buon
Stefano lavoro. Lusa, che è caporedattore di Radio Capodistria e curatore della rubrica settimanale Il Vaso di Pandora.
I think that this is one of the most beautiful, charming, and unique cities in the entire world, and I can't wait to show you around.
Ecco, adesso cambiamo un po' argomento, parliamo un po' anche di turismo, magari di un turismo un po' diverso della Croazia. Quello che avete ascoltato era un vecchio filmato dall'inizio degli anni Ottanta, un filmato americano che magnificava le bellezze della Jugoslavia, dell'allora Jugoslavia. In particolare abbiamo sentito questa introduzione al capitolo dedicato a Dubrovnik, l'antica Ragusa dei veneziani, insomma la perla dell'Adriatico. Sono tanti turisti che vanno in Croazia ogni anno, anche turisti italiani. Chissà se tutti coloro che percorrono per esempio la costa, la bellissima costa dalmata, sanno che quella era la rotta anche che circa 60 anni fa percorrevano i deportati in due isolette che non hanno grande interesse turistico, Goli Otok e San Gregorio, due isolette dove tra il 49 e il 55 furono deportati migliaia di oppositori al regime del maresciallo Tito, e probabilmente tanti anche altri turisti vanno in zone che sono a un passo dalle foibe, senza magari sapere che cosa sono state le foibe, dove finirono migliaia di persone, moltissimi italiani dopo la fine della, in quegli anni turbolenti che accompagnarono la fine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, adesso non è che vi vogliamo proporre, diciamo così, una meta turistica della tragedia, diciamo così, però è anche importante conoscere poi la realtà del paese che si visitano, e nel caso della Croazia magari andare anche al di là della costa, pur bellissima, pur meravigliosa. Ed è quello che propone Viaggiare i Balcani. Viaggiare i Balcani è un'organizzazione nata nel 2002 da un progetto di un gruppo di associazioni trentine proprio per sviluppare un turismo sostenibile nell'Europa sudorientale. Viaggiare i Balcani gestisce un portale internet che è www.viaggiaribalcani.net, organizza corsi di informazione, ma opera anche come un vero e proprio tour operator, propone viaggi di scoperta e di conoscenza conoscenza nell'Europa sudorientale. Noi abbiamo parlato con Eugenio Berra, che è il curatore responsabile del sito di Viaggiare i Balcani e che è anche il curatore del capitolo dedicato alla Croazia, di una guida che Viaggiare i Balcani ha realizzato per festeggiare il suo decennale, proprio per proporre itinerari diversi nell'Europa sudorientale. E con Eugenio Berra, appunto, gli abbiamo chiesto, insomma, di parlare della Croazia, cosa c'è al di là della costa pur bellissima dell'Adriatico.
Innanzitutto, come anticipavo prima, luoghi minori. Dunque, per esempio, si va in Dalmazia, si va in Istria, ma poco si sa delle parti interne di queste regioni. Per cui, per esempio, abbiamo deciso di valorizzare il Parco Nazionale del Velebit con i suoi percorsi di trekking o i sentieri didattici per scoprire le tradizioni della Lika, che è questa regione appunto della Dalmazia interna, oppure etnovillaggi che si trovano appunto nei dintorni della costa. Un esempio è questo ecovillaggio dalmati che si trova nell'entroterra di Šibenik, e attraverso cui il turista, diciamo, può anche entrare in contatto proprio con gli usi e i costumi di questa regione. Un altro esempio, sempre legato alle tradizioni locali, è quello dell'ecovillaggio Stara Capella, che si trova invece in Slavonia, un'altra regione molto affascinante, però poco battuta, diciamo, dai sentieri turistici tradizionali. E questo ecovillaggio si trova invece tra Zagabria e Slavonski Brod, e nella guida, appunto, in un box tematico è descritto per sommi capi l'ecovillaggio, si danno i contatti in modo tale che qualunque persona interessata possa certo. Passarci.
Ecco, senti, la Croazia, così all'occhio non smaliziato, ma che non così un po' superficiale, appare come una realtà omogenea dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche linguistico. Sicuramente lo è, e lo è probabilmente molto di più oggi dopo le guerre degli anni 90. Però ecco, ci sono delle diversità, insomma, secondo che cosa potresti suggerire per indicare invece delle rotture interessanti di questa vera o apparente omogeneità?
Ma la cultura dalmata, per esempio, è una cultura, a mio parere, molto sincretica invece. Unisce cultura veneziana, slava, latina, mediterranea, e dunque andrebbe forse scoperta e conosciuta a fondo. Come dicevo prima, anche la Slavonia, se pensiamo per esempio alla città di Vukovar, è quello che è stata soprattutto durante il periodo jugoslavo, una città multiculturale, cosmopolita, composta da decine di etnie diverse, che andavano a formare una cultura della complessità che in parte la caratterizza ancora oggi. Quindi, ecco, secondo me, con un po' di curiosità intellettuale, questo stereotipo, ecco, di una cultura omogenea croata si può abbattere molto facilmente.
Certo. Senti, una cosa che capita di sentir dire soprattutto agli italiani che vanno in vacanza in Croazia è una certa difficoltà di rapporti, magari rispetto magari ad altre realtà dei Balcani occidentali, come dire, più ruvidezze magari di relazione con i croati. Secondo te qual è un buon modo per capire la realtà croata e per accostarsi dunque anche poi alla gente?
Leggere innanzitutto, prepararsi magari al viaggio e dunque arrivandoci con un po' più di consapevolezza. Questo vale in generale e anche per la Croazia, insomma.
Certo, certo. Senti, invece per avviarci a chiudere così, su un discorso un po' più complessivo, anche rispetto al vostro lavoro di proposta di un turismo responsabile, consapevole, rispettoso anche poi di queste diversità, anche con la volontà di comprendere poi la la complessità di queste regioni. C'è da sperare che i Balcani occidentali non siano massacrati o non siano massacrati del tutto dal turismo di massa, insomma ci sono delle, come dire, dei luoghi di resistenza all'avanzata del turismo di massa?
Molto secondo me dipende da innanzitutto dall'educazione, dalla formazione. Proprio qualche mese fa parlavo con un consulente di UNESCO che ha fatto una ricerca sulle, all'interno delle università di scienze del turismo in Serbia, e mi diceva come in nessuna di queste università fosse presente un corso dedicato al turismo sostenibile. E l'unico modello di turismo che viene insegnato agli studenti universitari è il modello classico di turismo di massa, quindi hotel, villaggi turistici, che ovviamente rappresentano una forma invece insostenibile di turismo.
Certo.
Quindi, educazione, politiche responsabili che assumano e prendano sul serio la sostenibilità come criterio e come scopo, e poi ovviamente una società civile auto-organizzata e consapevole.
In questo l'adesione all'Unione Europea potrà aiutare la Croazia, insomma, cioè è vero che i modelli poi anche nell'Unione Europea di turismo sono quelli appunto turismo di massa, però esiste anche tutto un sistema di norme, di protezione, di valorizzazione, di tutela dei prodotti locali che magari adesso la Croazia non ha, a cui sarà comunque costretta ad adeguarsi, quindi in questo senso sarà positivo, tu pensi?
Certo, i vincoli europei sono anche una spinta al cambiamento, spesso in positivo. Di fatto anche per i paesi candidati tra gli asset dell'Unione Europea per appunto l'ingresso, come dire, lo sviluppo di forme sostenibili di turismo è sempre di più in cima alle graduatorie di importanza. Insomma.
Anche per quanto riguarda poi i fondi, insomma, per avere fondi, quindi c'è anche questo, comunque c'è anche un discorso economico che non è importante, non è secondario. Allora, Eugenio, io ti ringrazio. Per concludere, ricordiamo allora la vostra guida per viaggiare appunto attraverso l'Europa sudorientale, questa guida che avete fatto, voi di viaggiare i Balcani, come si intitola e soprattutto dove si può reperire?
Allora, si intitola Scoprire i Balcani, storie, luoghi e itinerari dell'Europa di mezzo, e essendo una pubblicazione non a fini di lucro, noi chiediamo un'offerta minima ed è possibile reperirla attraverso mandando una mail a info@viaggiaribalcani.it.
Era Eugenio Berra, responsabile del sito internet di Viaggiare i Balcani, curatore del capitolo sulla Croazia di questa guida, appunto poi tutte le informazioni su www.viaggiaribalcani.net. Siamo in conclusione, siamo un po' in ritardo, ma insomma abbiamo ancora qualche minuto, ci prendiamo ancora qualche minuto per tirare un po' le fila di questo discorso sulla Croazia che vi abbiamo proposto oggi. Lo facciamo con Luca Zanoni, direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Luca.
Buongiorno a te Roberto e agli ascoltatori.
Insomma, io in questa trasmissione abbiamo messo un po' in fila alcuni dei problemi, insomma, ma anche degli aspetti positivi dell'adesione della Croazia all'Unione Europea. In conclusione, come possiamo tirare un po' le fila del discorso?
Il prossimo luglio appunto la Croazia porterà a compimento il percorso decennale di adesione all'Unione Europea. Era il 2003 infatti l'anno in cui la Croazia presentava la domanda di adesione, un percorso faticoso e complicato, ma anche più difficile da come abbiamo detto appunto dei paesi balcanici che sono già entrati. Da un lato le condizioni sono diventate più stringenti, le condizioni d'ingresso, dall'altro va considerato che la Croazia è un paese che è uscito dalla guerra, come ha sottolineato bene l'ambasciatore Grubiša, quindi con tutta la questione legata alla collaborazione con il Tribunale Internazionale dell'Aia, come condizionalità forte sul percorso di integrazione, di cooperazione regionale, qualcosa che ovviamente ha a che fare anche con la delicata questione dell'elaborazione del conflitto e la conseguente riconciliazione. Ecco, potremmo domandarci, dando voce al senso comune di chi soprattutto la Croazia la vede dall'esterno, se Zagabria è pronta per l'ingresso nell'Unione Europea. Abbiamo sentito da Stefano Lusa dello spinoso contenzioso con la Slovenia e il rischio concreto di rinvio dell'ingresso, ma sappiamo anche delle forti rimostranze espresse dalla Germania dopo l'ultimo rapporto UE sullo stato di avanzamento del paese. Certo, la Croazia si appresta ad entrare nell'Unione Europea in una particolare congiuntura storico-economica, dove il tema dell'allargamento purtroppo è stato adombrato dalla crisi economica. Situazione interna, economica, che è molto fragile, come ricordava Drago Kraljevic, e che preoccupa fortemente i cittadini. In questi giorni si rimprovera all'attuale governo di non aver mantenuto la promessa di aumento dello stipendio minimo, che oggi è attorno ai 370 euro, a fronte invece di un aumento dei costi dei generi di prima necessità del 16% negli ultimi 4 anni. Ricordavamo prima appunto il debito estero ha raggiunto la soglia critica di circa 50 miliardi di euro, il PIL è in caduta, la produzione industriale alla fine del 2012 registrava un meno 5-8%, e poi la questione della disoccupazione che ormai rasenta la soglia del 20%, ci sono circa 360.000 disoccupati in Croazia. In salita sembra esserci invece il turismo, un settore importante e molto attraente, come ha ben evidenziato Eugenio Berra. Nei recenti dati forniti dalla Banca Centrale Croata, il turismo è uno dei settori in salute. Nei primi 9 mesi del 2012 le entrate di questo settore hanno raggiunto i 6,27 miliardi di euro, è una cifra che è superiore di 200 milioni, oltre il 3,3% diciamo del guadagno raggiunto nello stesso periodo dell'anno precedente. La Croazia sì ha queste difficoltà, però ha anche fatto passi enormi, ha saputo collaborare con il Tribunale Internazionale dell'AIA per i crimini nella ex Jugoslavia, ha saputo dare un forte segnale sulla lotta per quanto riguarda la lotta alla corruzione con la condanna, abbiamo ricordato prima, dell'ex premier Ivo Sanader, un nome, ricordiamolo, e un atteggiamento assunto dalla Croazia riguardo la corruzione che sono diventati paradigmatici per i paesi dell'area. Il caso Sanader è un modello da seguire, penso alla stampa d'oltremare, soprattutto in Serbia e Montenegro, quando si chiede se è possibile una sanaderizzazione del paese. Ecco, ha saputo dimostrare anche la capacità di voler in qualche modo elaborare il passato, gli incontri, pensiamo gli incontri tra Josipovic e Tadic, cioè il presidente croato e l'ex presidente serbo, sono riusciti in qualche modo a smuovere molte diffidenze. Forse è un po' più difficile adesso con l'attuale presidenza serba. Certo è un processo che richiede tempo e forse ecco la sentenza di assoluzione di Gotovina e Markač, il cui arresto peraltro anni fa era una forte condizione all'avvicinamento all'Unione Europea, non aiuta particolarmente, ma ci porterebbe questo discorso da un'altra parte.
Certo.
Va detto appunto che Josipovic ancora una volta anche in questo caso ha assunto un atteggiamento decisamente equilibrato, ricordando che la Croazia come Stato non è responsabile dei crimini di individui, ma le spetta invece l'onere di punire ogni individuo che ha commesso crimini, chiunque esso sia. Rimane poi aperta la questione dei rifugiati, un tema che invece non è stato centrale nel percorso di adesione all'Unione Europea. Ecco, per chiudere diciamo che la Croazia si presenta come altri paesi, anche quelli che già fanno parte dell'Unione Europea, con luci ed ombre, però è un paese che guarda al futuro e che non può allo stesso tempo permettersi di dimenticare il passato, è un passato che va appunto elaborato, è un paese che si è impegnato parecchio per adeguare la propria legislazione a quella europea, ma che a volte poi si scontra con la fetta più conservatrice, facevamo riferimento della società, facciamo riferimento alla questione della Chiesa, dell'educazione sessuale, eccetera, e con una frangia di euroscettici, certo. Però è un paese che a mio avviso merita l'ingresso nell'Unione Europea, che potrebbe fungere da traino per gli altri paesi dell'area e che può aiutare e non invece ostacolare gli altri paesi dei Balcani occidentali, in particolare le ex repubbliche jugoslave nel processo di integrazione europea e soprattutto in quello della stabilità regionale. Io quindi direi auguri alla Croazia e ai suoi cittadini per il 1° luglio.
Auguri a cui ci associamo. Grazie Luca Zanone, direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso, e con queste sue conclusioni chiudiamo anche questa puntata di questo speciale di passaggio a Sud-Est. Est, seconda puntata del ciclo Racconta l'Europa all'Europa, che fa parte di questo progetto europeo promosso e coordinato appunto da Osservatorio Balcani e Caucaso. Una segnalazione, perché non questo progetto, come diciamo all'inizio, prevede anche appuntamenti pubblici nelle scuole, sul web, anche attraverso il cinema, e vi segnaliamo la rassegna cinematografica itinerante dal titolo Al cuore dei conflitti, che presenta 5 film, di cui 2 vengono dai Balcani e 1 viene dalla Turchia. La prima città a ospitare questa rassegna è stata Bergamo. Oggi, domani e domenica ci saranno le ultime 3 proiezioni all'Auditorium di Piazza della Libertà, organizzate da Cineforum Lab 80. Le proiezioni sono alle ore 21. Tutte le informazioni su questa rassegna sul sito internet www.alcuoredeiconflitti.it. Allora, questa puntata sarà tra poco disponibile su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. Andate cercare Passaggio a Sud-Est e troverete anche questo secondo speciale. Per seguire tutto il progetto Racconta l'Europa e le attività anche di tutto il progetto, tutte le altre attività, naturalmente l'indirizzo è il sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcanicaucaso.org. La prossima settimana parleremo di Kosovo. Il 17 febbraio sarà il 5° anniversario dell'indipendenza. Molte cose si stanno muovendo, positive, lentamente qualcosa, una nuova normalità, ha scritto Tim Giuda sull'Economist recentemente, sembra emergere tra Serbia e Kosovo. Ne parleremo appunto il 15, venerdì prossimo. Grazie per l'ascolto, grazie a Ivar Adicev e ad Alessandro Teodori per l'assistenza tecnica, un saluto da Roberto Spagnoli.